Il problema sa qual è? Scusi se le rispondo di getto. Io sono nato nel 1959. Quando ero bambino le lettere si scrivevano penna e calamaio. Se sul quaderno di scuola c'era qualche sbavatura, si utilizzava la carta assorbente. E se c'era qualche macchia e quella macchia rimaneva, si abbassava il voto. Se uno doveva spedire una lettera, andava dal tabaccaio, comprava le buste Paravion, quelle di carta velina con la bandierina italiana, c'era scritto Paravion by air mail. E se tu scrivevi a un missionario che stava in Congo o stava in Messico, in Brasile, passavano i mesi prima che la missiva arrivasse a destinazione. E altrettanto doveva trascorrere per avere la risposta. Oggi, mettiamocelo in testa, Nicholas Negroponte, il fondatore dell'MIT, del Massachusetts Institute of Technology, che io ho avuto la grazia di conoscere quando lavoravo in CNN ad Atlanta, nel 1996 mi disse che un anno internet equivaleva a 4 mesi solari. Oggi, un anno internet equivale a 1 mese solare. Il che significa che in un anno solare dentro ci sono 12 anni digitali. Vede, noi ragioniamo come dei pre-digitali. I cambiamenti che sono avvenuti in 50 anni di storia, da quando io sono venuto al mondo, 57 anni fa, ad oggi, non sono avvenuti in 1 milione di anni di storia. Oggi noi assistiamo a un'accelerazione spazio-temporale che va al di là di ogni fantasia. La mia generazione è come se fosse partito dalla preistoria e in 57 anni avesse vissuto in forma zippata cambiamenti epocali, secolari, millenari, e non ce ne rendiamo conto. Lei giustamente è una predigitale, perché dal modo in cui ha parlato si capisce che parla di internet come se fosse la radio. No, internet non è la radio, è una rivoluzione culturale. Questi non sono gadget. Nel mondo cattolico, me lo lasci dire, inclusi i missionari della consolata, inclusi i miei confratelli, siamo fuori dallo spazio e dal tempo. Perché se la misna ha chiuso, lo deve anche ai missionari della consolata, come ai missionari comboniani, quelli che lei stava elogiando, che sono i principali responsabili di questo degrado dell'informazione missionaria. E lo dico perché amo le mie congregazioni, amo i miei missionari. Perché? Perché non ci siamo resi conto che il mondo stava cambiando. Non abbiamo capito che questi non sono mezzi di informazione, mezzi di comunicazione. Queste sono protesi della nostra esistenza. La rivoluzione digitale appartiene alla nostra cultura, ce l'abbiamo nel nostro DNA. E allora sa che cosa è successo? Che la misna l'hanno chiusa proprio i comboniani, la consolata, i saveriani e il PIME, per una ottusità mentale. Io ho lasciato la misna perché loro volevano continuarla a gestire. L'ho fondata nel 97, contro tutto e contro tutti, e l'ho lasciata alla fine del 2004 perché non avevano accettato che la misna crescesse. Io ho fatto un business plan, un piano industriale, la misna aveva la possibilità entro il 2005, massimo 2006, di arrivare in pareggio. Me l'avevano fatta iniziare con 4 lire, con 15.000 dollari, 30 milioni di vecchie lire, e mi avevano detto nel 97, Giulio, noi ogni anno ti diamo il 20% del budget, l'80% te lo devi trovare tu. Solo che un conto era il budget di partenza. Quando io la misna l'ho lasciata nel 2004, aveva un budget di 600.000 euro. Voi capite che non si porta avanti un progetto editoriale così. Bisogna che ci sia un investimento, che si arrivi. Questo investimento deve essere chiaro, ci deve essere uno studio di fattibilità, un business plan e un piano industriale. E io, raggiunto una determinata data, devo impegnarmi a restituire quello che ho ricevuto, altrimenti chiudo baracca e burattini. Non si è voluto fare questo, si è voluto gestire la misna come se fosse la San Vincenzo. Ma questo per quale motivo? Perché le congregazioni, colpite dal virus dell'autoreferenzialità, hanno continuato a fare i loro giornalini, ok? Dimenticando che quelle pubblicazioni sono nobili, servono a fidelizzare i benefattori, ma non bastano oggi.
E questo
Internet è terra di missione, Internet è terra di missione, lì dobbiamo essere presenti. E io sono qui a dirvi che la MISDA era stata salvata, grazie anche al sottoscritto, ma non solo, grazie soprattutto a Monsignor Galantino, segretario generale della CEI, e Don Ivan Maffeis, sottosegretario con la delega per le comunicazioni. Perché? Perché ai quattro padri generali abbiamo detto: noi vi garantiamo il budget per 2 anni come CEI, in modo che non dovete licenziare nessuno. 2, vi diamo un fundraiser, uno che fa raccolta fondi per 5 anni, pagato dalla CEI, interno alla CEI, che fa fundraising per l'impresa sociale della MISDA, che era la società editoriale. 3, vi diamo già 4 contratti firmati di service, quindi ricavi, con Avvenire, TV 2000, Radio Blu e Circa, l'agenzia di stampa. Hanno detto no. Allora il problema è che noi missionari, da questo punto di vista, abbiamo bisogno di una perestroica. Cioè, non abbiamo capito che il mondo è cambiato. È vero, c'è il calo delle vocazioni, c'è bisogno di innovazione. Nell'epoca del cambiamento tutti hanno paura, tutti diventano tendenzialmente conservatori, anche i giovani paradossalmente diventano reazionari. Perché? Perché tutti questi cambiamenti ci sconvolgono. Guardate che i rigurgiti del fondamentalismo sono dovuti al fatto che c'è questa accelerazione spazio-temporale, ci mancano i paletti, ci chiudiamo a riccio e diventiamo intransigenti. E invece no, in un mondo che cambia dobbiamo avere il coraggio di osare. Guardate, Papa Francesco da questo punto di vista è davvero la risposta giusta al momento giusto dello Spirito Santo. Non dobbiamo chiuderci a riccio e dobbiamo capire quello che scriveva Negroponte, che gli innovatori sono insopportabili, perché sono l'esatto contrario di quello che i capi di Stato vorrebbero dai cittadini, di quello che i genitori desiderano dai figli, di quello che i capitani d'industria vorrebbero dalla loro forza lavoro, dai loro impiegati, dai loro operai. Ma senza innovazione siamo destinati al declino, per noia e monotonia. Non so se riesco a spiegare il concetto.
Era provocatorio per dire: ma cosa facciamo poi effettivamente perché la comunicazione passi e perché la comunicazione sia una vera.
Guardi, io sono anni che dico che il terzo settore deve uscire dal letargo. L'impresa sociale mi sembra fondamentale, la condizio sine qua non. Qui dobbiamo capire che bisogna investire nel bene comune, l'informazione è fondamentale e noi dobbiamo aiutare la gente. E credetemi, la mia esperienza personale mi dice proprio questa, che quando poi tu la gente la avvicini, la accosti, ti rendi conto che diventa reattiva. E questo è vero non solo in riferimento alle faccende di casa nostra. Nella Repubblica Democratica del Congo, dove in questi anni sono avvenuti crimini indicibili, voi pensate che dal 2 agosto del 98 per 5 anni ufficialmente sono morte 5 milioni di persone e poi ne sono morte altrettante fino ad oggi, quindi una vera e propria mattanza. Investendo sulla società civile, investendo su associazioni, gruppi e movimenti, si sono innescati meccanismi di cambiamento, perché la crisi non è solo dei mercati. La crisi, l'ho detto all'inizio, in apertura, è antropologica. Cioè, noi diciamo che la persona è creata immagine e somiglianza di Dio, comunque affermiamo la piattaforma dei diritti umani facendo riferimento alla carta dei diritti dell'uomo, della persona, ma la verità è che non ci crediamo. La verità è che l'antropologia, quella per cui c'è una sacralità, se volete religiosa, a sfondo religioso ma anche laico, della persona, perché i morti siamo comunque portati istintivamente a piangerli, beh, la dignità della persona è ignorata. E guardate che quando parlo di consapevolezza, noi non ci rendiamo conto degli effetti devastanti della disinformazione. L'altra sera ero a cena con Sergio Zavoli e insieme si commentava un capitolo di un libro che lui pubblicò per Mondadori 7-8 anni fa. Il titolo è La questione e lui ha dedicato un intero capitolo alla sfida dell'informazione e lì cita un rapporto della Howard University che in sostanza diceva già nel 2007-2008 che su 100 fatti e accadimenti, ripeto, 100 fatti e accadimenti che hanno una valenza planetaria e che riguardano tutti, quindi 7 miliardi e mezzo, 8 miliardi di persone, tutti, quindi fatti e accadimenti che tutti dovrebbero conoscere. Di questi 100, quanti vengono rilanciati dall'informazione mainstream?
4-5.
20 su 100. Ma di questi 20, 18 vengono deformati sensibilmente. Quindi la verità è che su 100 fatti e che dimenti, attraverso l'informazione mainstream, noi sì e no sappiamo il 2% di come stanno effettivamente le cose. Allora voi capite, le balle che ci raccontano gli amici del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, su cui purtroppo, mi dispiace dirlo, gli investitori fanno i loro progetti, capite? Cioè, mentre il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale oggi mi vengono a dire che la gente è meno povera di ieri, dimenticando una cosa, che è vero che qualcosina guadagnano di più, prima guadagnavano 80 centesimi, adesso stanno addirittura in alcuni casi a 2 dollari al giorno, sì, però nessuno dice che è aumentato il costo della vita e che quindi è come se si fosse dimezzata quella ricchezza o quel presunto guadagno. Ma la cosa incredibile è che nessuno ci spiega effettivamente qual è lo stato dell'arte. Guardate, noi non ci rendiamo conto della condizione di degrado di quelle che sono le periferie del mondo. Quando Papa Francesco dice che dobbiamo stare dalla parte dei poveri, lo dice non per un istinto solidale, no, buonista, no? È il porgere l'altra guancia. Vi ho spiegato che cosa significa porgere l'altra guancia, vero? Ve l'ho spiegato. Sapete, io voglio tanto bene gli amici leghisti, ma tanto bene. Ma mi diverto tantissimo quando mi dicono che i cattolici sono buonisti, no? E io gli dico, il problema è che i cattolici non sono buonisti. Dico, siete voi che ho ostentato in ignoranza crassa e suina, o supina che dir si voglia, che mi aggrediscono e mi dicono, padre, sono anch'io cattolico. Allora gli dico, è vero, però credo che la formazione, l'informazione, l'educazione, per rispondere al suo quesito, siano fondamentali. Bene, chi vi parla è un ebreo, nel senso che mia madre è un'ebrea, anche se è cattolica, però mia nonna era un'ebrea, quindi un certo frame of mind mi appartiene. Allora, dovete sapere che per gli ebrei, 2000 anni fa, dare uno schiaffo ad uno schiavo, se uno era padrone, era un'operazione temeraria, lo dovevi fare con il dorso della mano, perché solo così non ti saresti contaminato. Se lo facevi con il palmo, ti contaminavi e dovevi fare le sacre abluzioni. Attenzione, fare le sacre abluzioni significava mica farle solo a casa, andare al tempio, pagare il sacerdote di turno, fare le abluzioni davanti a lui e lui avrebbe certificato che uno era puro. A quel punto potrebbe entrare nel tempio. Insomma, dire simonia è dire poco. Allora che cosa succedeva? Che il padrone, se dava uno schiaffo allo schiavo, glielo doveva dare col dorso, mai col palmo. Porgere l'altra guancia, sapete che significa? Dire, mi dai un colpo col dorso, ok, io giro la testa e ti costringo a colpirmi col palmo, dunque a sporcarti le mani. È resistenza passiva, attiva, non violenta. Passiva, attiva. Passiva perché uno subisce, ma è attiva perché è reattiva, non violenta. Questo significa, a mio avviso, opporsi di fronte, come dire, ai demoni, ai titani del nostro tempo. Lo dobbiamo fare con perspicacia e dobbiamo soprattutto aiutare la nostra gente a capire che non possiamo essere fatalisti. Non è facile. Io ritengo che il sistema economico oggi sia un sistema economico criminale. Criminale, perché quello che ho visto viaggiando in Africa, nelle periferie del mondo, come cronista, credetemi, uso il linguaggio dell'Antico Testamento, grida, vendetta al cospetto di Dio, fottiamo, 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 in nome del Dio denaro, e questo denaro è sempre più nelle mani di un manipolo di nababbi, e non ci credo io in quella cascata di cui parlava poc'anzi, perché non la vedo, non ho visto progressi, se non che cosa? La creazione di un sistema che nolente o volente poi prima o poi imploderà, perché sa qual è la cosa divertente? è che se uno esamina attentamente lo studio di Oxfam, che poi ripeto, dietro c'è quell'intelligenza della London School of Economics, comunque c'è gente che sa il fatto proprio, quella famosa percentuale 10 anni fa era del 4%, poi è diventata del 3%, poi è diventata del 2%, poi è diventata dell'1%, adesso siamo a meno 1%, adesso siamo arrivati allo 0,8% che detiene questa ricchezza smisurata. Questa concentrazione si assottiglia sempre di più. Adesso il problema qual è? Che tu dici, sai che quella ricchezza in una maniera o nell'altra genera situazioni di reddito. Non è vero, perché l'economia reale la stiamo atrofizzando. E come gli dai da mangiare? Allora attenzione, quando io scopro che nel mondo produciamo prodotti, materie prime alimentari per sfamare 12 miliardi, 13 miliardi di persone, ok? E che quelle materie prime alimentari di fatto servono per sfamare meno di un quinto della popolazione mondiale, io mi devo chiedere perché? Perché non è solo questione di sciupo, come dicono i miei amici di Slow Food, a cui voglio tanto bene. C'è anche un'altra faccenda, non c'è solo lo spreco, perché sennò ricadiamo sempre a volte nei soliti moralismi, è che gran parte di quelle derrate alimentari sono congelate per la speculazione finanziaria, capite? Allora se ci fosse giustizia, equità per tutti, ci sarebbe doppia razione per tutti. La verità è che meno di un quinto della popolazione mondiale si fotte tre quarti della torta, capisci? Allora io dico, insomma, un po' di fantasia, di creatività. Io sono il primo a dire, mettiamoci in discussione, noi abbiamo due modelli di riferimento, quello diciamo capitalistico del profitto e quello no profit. Io sono tra quelli che crede in una terza via e credo che una terza via, più o meno illuminati economisti, pensatori, intellettuali l'abbiano disegnata e che facciamo fatica a dirla, a recitarla. E mi riferisco in particolare al social business, così come è stato formulato da personaggi come Yunus e tanti altri. E è chiaro che poi si tratta di perfezionare questi modelli, ma insomma non è detto che da una parte, come dire, ci sia la ricchezza e dall'altra la povertà, da una parte la generosità del benefattore che si traduce in elemosina e dall'altra il richiedente che sta lì col piattino. Io credo che dovremmo trovare delle mediazioni. C'è bisogno di think tank, cioè c'è bisogno di pensatori, c'è bisogno che questa operazione che stiamo facendo qui insieme questa mattina si riproponga costantemente, quotidianamente. Mai come oggi è importante affermare il pensiero forte, mai come oggi, mai come oggi. Io sono contento che voi mi abbiate invitato. Mi rendo conto di essere piccolo piccolo come pollicino, sento di essere, credetemi, davvero un analfabeta, sono un cronista missionario, sono uno che è venuto qui a raccontarvi un po' di cose che ha maturato, ha visto, ha sperimentato nella propria esistenza, però io questa mattina sono rimasto edificato perché voi avete dato del tempo per riflettere, per ascoltare e per pensare. E questo è un esercizio che va proposto alle giovani generazioni, questo è un esercizio che va proposto alla società civile. Voi siete stati qui pazientemente ad ascoltarmi, avete dialogato, potremmo continuare a dialogare chissà per quanto, ma c'è bisogno di far girare i neuroni dell'anima e del cervello. Se in fondo oggi noi ci troviamo col sedere per terra, lo dico guardando alla realtà italiana, ma potremmo dirlo guardando alla realtà europea, è perché c'è questo pensiero debole. Quindi ci si chiude nei nazionalismi. È chiaro, è una crisi europea, mica solo dell'Italia. È chiaro che l'Europa sembra quasi aver sparato tutte le sue cartucce. Però se vogliamo risollevarla, se vogliamo dare un futuro alle giovani generazioni, dobbiamo tornare a pensare.